Io non sono una esperta e una studiosa di Rosmini. E naturalmente l'ho conosciuto, l'ho studiato, eccetera, ma io non ho mai avuto come tema delle mie ricerche né il pensiero di Rosmini né l'epoca storica di Rosmini stesso. Io mi sono laureata con una tesi su Gioele Solari, il cui studio non ho mai abbandonato. L'ultimo saggio l'ho pubblicato qualche mese fa su un pensatore a me carissimo. Inoltre ho studiato il riformismo giuridico italiano, soprattutto nell'ambito delle sue due grandi polemiche, ovvero sia l'antiromanesimo giuridico e la polemica antigiudiziale, cioè la polemica contro i giudici di allora. In questo contesto scoprii il discorso sulle pene e i premi, ed era l'epoca per cui io scrissi un lavoro, ed era l'epoca in cui Bobbio aveva pubblicato un volume che nell'ambito degli studi giuridici e anche fuori giuridici ebbe molta risonanza, che si intitola Dalla struttura alla funzione, dove veniva, con una raccolta di saggi, veniva presentata all'attenzione dei giuristi il discorso del passaggio dallo stato di diritto garantista allo stato promozionale, con tutto quello che conseguiva. E come posso dire, questo io naturalmente ho cominciato a interessarmi invece della problematica della pena e del premio dal punto di vista storico. E il professor Bobbio fu così gentile da citarmi nel volume, e ho continuato per molti anni. Mi sono illusa, ho pubblicato parecchie cose per quanto riguarda la premialità del diritto. A un certo momento mi sono illusa di poter scrivere una storia della premialità. Poi a un certo momento ho abbandonato, ho ceduto, perché forse faremmo prima a dire chi non è stato premialista a chi ha sostenuto la premialità in tanti modi e in tante prospettive. È un tema affascinante, è un tema che implica, come posso dire, tantissime cose, ma adesso interrompo il discorso sulla premialità. Poi sono passata ad occuparmi invece più di un discorso del diritto e diritti nella nostra epoca, nell'epoca contemporanea. La nostra è l'epoca dell'età dei diritti degli individui, e problematica giuridica oggi è sempre coniugata al plurale, cioè con i diritti. E io invece ho cominciato uno studio sostenendo il bisogno di tornare a il diritto, a un concetto di diritto che in sostanza sostenga e dia a un certo momento, dal punto di vista concettuale, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista metodologico, scientifico e quant'altro, sostenga tutto questo vasta realtà multiforme, polietrica, dove a un certo momento noi abbiamo l'affermazione dei cosiddetti diritti sociali, problematiche sacrosante di miglioramento, di crescita degli individui, delle società e via discorrendo, però abbiamo anche tante forme negative, come vedremo più avanti, per cui c'è stato un collega di Padova che ha parlato di insaziabilità dei diritti come un fenomeno che oggi invade, pervade in tante forme e maniere e suscita problemi e solleva interrogativi e questioni. Allora vediamo adesso, scusatemi questo ampio preambolo che era necessario, ma perché mi sembrava utile prima di tutto darvi a voi alcuni elementi per capire chi vi sta parlando, e nello stesso tempo vedere come a un certo momento e perché io ho alla fin fine impostato la mia relazione su determinate linee. Il titolo della relazione è dovuto al professor Mercadante. Quando ci siamo incontrati, dopo che lui gentilmente mi aveva invitato, oltretutto mi sono dimenticata, mi scusi, di ringraziare di questo invito così gentile fatto dal Centro Studi Rosmignano e dal padre muratore qui presente, il titolo che io avevo in mente al professore non piaceva, e come al solito quando si incontra il professor Mercadante, naturalmente l'opinione del professor Mercadante prevale, lo conosciamo tutti quanti. Però naturalmente poi tutto questo mi ha creato, posso dire, anche dei problemi, non lo nego, d'accordo? E oltretutto io ho cominciato a fare ad approfondire, mi sono buttata per studiare, preparare, conoscere, eccetera. E devo dire questo, in sostanza da tutto questo periodo di grande lavoro io sono uscita, potremmo dire, entusiasta di Rosmini, dal punto di vista, per quanto riguarda me, va bene, cioè la problematica di carattere giuridico. Perché questa sua definizione della persona come diritto sussistente, oggi come oggi, potremmo dire, ne abbiamo più bisogno dell'aria. Ne abbiamo bisogno dell'aria da un punto di vista di studiosi, ma ne abbiamo bisogno più dell'aria dal punto di vista di esseri umani che stanno vivendo un momento, una fase complessa, difficile e articolata, dove abbiamo fenomeni, come posso dire, che si elidono, per cui abbiamo l'antigiuridismo sempre più diffuso e dall'altra l'iperlegificazione. C'è lo smarrimento completo della categoria interiore di coscienza del giuridico a favore del legale, il legale domina completamente tutto, esaurisce completamente il contesto di ogni fenomeno giuridico, con tutte le conseguenze, perché legale significa che c'è un qualche autorità che emana un atto di volontà. Il giuridico è questo oggi, il legale è questo. Quindi il diritto che in sostanza viene ad essere assorbito dal potere, qualunque esso sia, potere costituito e potere non costituito. Per cui noi come singoli, come esseri umani, smarriamo e abbiamo smarrito sempre di più il discorso che il giuridico è una struttura antropologica del nostro essere. L'essere umano, e questo ce lo dice splendidamente Rosmini, nella dimensione, oltre alle altre dimensioni, è nella dimensione giuridica. Entrare in rapporto con l'altro può avvenire in tanti modi, o la politica, o la morale, o l'economia, o anche l'estetica, però il diritto è il diritto e la nostra è la civiltà del diritto. La civiltà occidentale è segnata da Roma antica. La nostra è la civiltà del diritto. Noi oggi siamo quelli che siamo perché a un certo momento ci sono stati i giuristi romani che hanno elaborato i concetti cardine che ancora presiedono alla nostra logica di conoscenza. Faccio un piccolo inciso. Vi ricordate quando c'è stato il momento della riunificazione della Germania? Sì, allora le difficoltà di incontro tra la parte occidentale e la parte orientale fu molto interessante, perché una volta io ebbi modo di leggere il parere di un grossissimo funzionario della Germania federale che faceva questa diagnosi: tra noi e gli orientali noi non ci capiamo perché loro non sono stati educati al diritto romano. Quindi non hanno le categorie logiche che abbiamo noi. Chiusa parentesi. E adesso, Fatto questo ulteriore preambolo di cui vi chiedo scusa, comincio a trattare il discorso che è impostato in questa maniera. C'è una prima parte che riguarda il discorso di Rosmini, per cui approdiamo a come Rosmini tocca il discorso della pena e del premio e il modo peculiare e particolare di come egli fa emergere questo discorso. Poi, attraverso la critica a Gioia, io ho intenzione di passare al discorso in sostanza nostro di oggi, in cui, come già vi ho detto, il discorso di ritorno allo studio di Rosmini per quanto riguarda le materie giuridiche è veramente urgente e impellente, e naturalmente questo è uno studio che va fatto alla luce del Vaticano II e poi di tutta la grande tradizione del Magistero che in questi 50 anni si è sviluppato su queste tematiche dei diritti dell'uomo. D'accordo? Va bene, allora comincio leggendovi. Rosmini ha un suo discorso e un suo linguaggio tutto da registrare per ridire con argomenti inconsueti della tradizione che nascere uomini significa qualcosa di più che consegnarsi all'istituzione. La società è per l'uomo se l'uomo riesce veramente a staccarsi e a sollevarsi della testa sopra di essa. In primo luogo rinunciando a farsi fare uomo e in secondo luogo stabilendo una nuova parità aurea tra diritto e legalità. Questa è una citazione, è l'ultimo periodo dell'introduzione del professor Mercadante nel suo volume sulla modalità dei diritti. Citare Mercadante mi è sembrato l'approccio migliore con cui iniziare la mia relazione, perché nelle sue parole è sintetizzato l'obiettivo di essa, l'uomo e il diritto, il loro nesso inscindibile, la loro reciproca interdipendenza, grazie alla quale l'uomo può procedere e migliorarsi, manifestarsi in tutte le sue potenzialità, in breve vivere e realizzare se stesso, rispettandosi in quanto persona, secondo il principio di libertà, nel nesso inscindibile tra verità e giustizia, nel suo continuo e ininterrotto dialogo con l'essere, principio oggettivo che tutto regge e tutto giustifica, che illumina e dà significato a tutto l'ordine del creato. Quello che viene costruito da Rosmini è un itinerario, un cammino in cui ogni aspetto e ogni momento della vita individuale e collettiva trova il suo significato, nell'armonico convergere cui tutti siamo chiamati, il ricongiungersi della creatura al suo creatore, nella reciprocità dell'amore. Perché questo fine possa essere raggiunto, due sono i principi essenziali: la centralità dell'essere e l'inviolabilità e l'intangibilità dell'uomo, ogni uomo, nel suo essere persona. Ogni forma di dominio determinato dal potere per il potere, ogni modalità di servitù, ma forse sarebbe meglio dire servaggio, vengono radicalmente rifiutate, respinte, condannate. Rosmini crea così un edificio di diritti che per il loro stesso affermarsi, quali diritti, si tramutano in doveri. E da questo punto di vista, nella filosofia politica, ci sono dei brani bellissimi. È responsabilità dell'uomo singolo, di ciascun uomo, il far sì di diventare degno del principio insito in se stesso e vivere così nella solidarietà e nella fraternità. Ecco perché si è ritenuto importante focalizzare il ruolo che la virtù e il merito svolgono in questo processo continuo, ininterrotto, che è la storia degli uomini, ma che è storia della salvezza nella quale Dio interviene e gli uomini rispondono. Virtù e merito sono esaltati nella filosofia rosminiana, comportano il ricorso a premi e pene, che in essa trovano il pieno riconoscimento e il corretto inquadramento. virtù e merito negati o stravolti nella realtà di oggi. Alla luce di quanto appena osservato, si può cogliere il pieno significato della notissima affermazione di Rosmini stesso, ossia quando egli dichiarò che la scuola teologica partì dalla meditazione di Dio. Io partii semplicemente dalla meditazione dell'uomo e mi trovai non di meno pervenuto alle conclusioni medesime. Approccio che ha reso possibile al Roveretano di demolire un intero universo teoretico e politico proveniente dal passato e ricostruirlo su nuove basi. Questa è una citazione di Giuseppe Limone, fornendo al suo tradizionalismo connotazioni del tutto particolari, perché ha saputo leggere e interpretare quella che mi viene da definire la macchina della modernità e offrire soluzioni diverse, prospettare strade alternative, in maniera da far sì che l'uomo rimanesse connotato della sua umanità e non si avesse l'uomo contro l'umano, secondo la bellissima definizione di Gabriel Marcel, e con grande anticipo prevenire le patologie, prevenire e prevedere prima di le patologie cui oggi siamo al tempo stesso protagonisti e spettatori più o meno consapevoli. Ecco allora che Rosmini, pensatore antico e spregiudicatamente postmoderno, attuale e inattuale, secondo la felice definizione di Mario Cioffi, oppure postumo, secondo quella altrettanto felice di Giuseppe Limone, diventa attualissimo perché ci ha fornito gli strumenti interpretativi per penetrare in profondità nei fenomeni e nei processi che ci coinvolgono e ci stanno travolgendo in una crisi epocale di civiltà, una crisi epocale che coinvolge sia il sistema di origine hayekiana, von Hayek, gli Stati Uniti, tanto per intenderci, sia quelli di origine, di matrice keynesiana, ovvero sia l'Europa. Rosmini ci dona, lì abbiamo la crisi della finanza creativa, dei mutui subprime, da noi abbiamo la crisi dei debiti sovrani. Rosmini ci dona una luce, una speranza, se poi desideriamo e riusciamo a collegarlo con il Concilio, con il discorso iniziato nei grandi documenti di esso sui diritti e di come questo discorso sia stato sviluppato nel Magistero della Chiesa in questi 50 anni, sicuramente questa luce e questa speranza ne risulteranno accresciute. La filosofia di Rosmini, la filosofia che considera l'uomo tutto intero, le esigenze del suo cuore, i voti della sua natura, dalla filosofia politica, mi è venuto di definirla come un inno alla libertà. Perché? Perché è un inno alla libertà in quanto nel discorso giuridico tutto quanto, va bene, la persona è il diritto sussistente, ma è il diritto sussistente in quanto la persona è libera, deve essere libera, si vive attraverso e si realizza nella sua libertà, lo Stato non può dominarla, non può, come posso dirle, esautorarla, sostituirsi ad essa, va bene? La libertà dell'uomo che cos'è? È l'assunzione, è la diritto sussistente che cos'è? È la capacità dell'uomo di essere se stesso. E questo è soltanto un processo di libertà. Ed è un processo di libertà in cui il diritto con la morale, uniti insieme, svolgono una funzione essenziale. Bene? In questa maniera Rosmini è riuscito a risolvere l'inestricabile nodo dei rapporti tra autorità e libertà che ha avvelenato, e uso a ragion veduta questo verbo, la modernità in tutte le sue declinazioni e modalità, perché la modernità è impossibilitata, per le sue stesse opzioni fondamentali, a risolvere il nodo gordiano del potere, radicalizzando ora l'uno, ora l'altro dei due estremi del contendere. Ritter scrisse anni fa quel bellissimo volume dal titolo Il volto demoniaco del potere. Va bene? Ed è vero, è così. La modernità è buttare nell'ambito della realtà umana il discorso della politica intesa esclusivamente come potere, esautorando il concetto di bene comune. È la grande passaggio, scusate un secondo, è il modificarsi completo, d'accordo, per cui noi abbiamo, uso qui una definizione di Italo Mancini, la via antiqua e la via moderna, d'accordo? Nella via moderna il discorso è il potere. Il problema è chi ha il potere, chi lo detiene, chi è legittimamente, va bene? Riconosciuto a detenerlo e a esercitarlo, e naturalmente noi sappiamo tutte le storie, i passaggi, la divisione dei poteri, Locke, Montesquieu, via discorrendo. E naturalmente Schmitt, che era Smith, ha avuto buon agio in un suo saggio di evidenziare come il potere può essere in mano a uno, può essere in mano a molti, può essere in mano a tutti, non cambia la sua natura, il suo volto demoniaco. Va bene? Noi, gli uomini nella modernità, vedete, la modernità ha fatto delle cose meravigliose, ha costruito delle cose, gli uomini sono stati capaci, fino a una certa fase, a costruire. E forse sembra strano, ma Rosmini è situato nel momento storico di un grande inavvertito passaggio, per cui una fase, potremmo dire, costruttiva della modernità, in cui i suoi esponenti sono persone che affrontano le problematiche, i problemi, il coraggio di questi uomini di volere costruire un nuovo ordine politico. Erano uomini che stavano vivendo le guerre di religione, la divisione dell'Europa, la fine, la morte dell'Europa come coinè culturale comune, della casa comune. Quindi crisi, forse che noi oggi ancora non abbiamo neanche, noi pensiamo che le nostre siano enormi, va bene? Eppure questi a un certo momento si mettono, affrontano il problema e costruiscono un nuovo ordine politico che ha naturalmente tanti problemi, come il professor Cotta era un esperto da questo punto di vista ad evidenziarlo, tutti gli aspetti negativi possibili e inimmaginabili della modernità. Io che sono stata una sfaglieva, forse un pochino, me lo consentite, un pochino birbonetta su certe cose, a un certo momento riconosco anche i meriti della modernità, so, a un certo momento bisogna, le problematiche bisogna sempre contestualizzarle. Ecco però è che cronologicamente noi abbiamo un passaggio che guida questo coraggio, questo grande coraggio, a un certo momento comincia una situazione, salute, di riflusso, va bene? E di ripiegamento su se stesso, per cui a un certo momento, invece che continuare a costruire nella proiezione del futuro, gli esponenti hanno cominciato a destrutturare quanto ciò che era stato costruito, arrivando a Jacques Derrida, va bene, che ha fatto del destrutturalismo la ragion d'essere del suo pensiero. Ora in ambito letterario eccetera eccetera questo mi va bene, nell'ambito giuridico, siccome Derrida è stato anche recepito soprattutto in maniera, posso dire, veramente perniciosa negli Stati Uniti d'America, anche nell'ambito degli studi di giusto e filosofia, e qui comincio a dissentire in maniera molto forte. Perché? Perché io non devo mai dimenticare, quando studio il diritto, che io devo dare alle persone, agli uomini, una ragione di vita. E un uomo, e gli uomini non vivono se non hanno, io lo chiamo un rampino, qualcosa a cui collegarsi, cui reggersi. Io non posso reggermi sul postulato che non ho, che il rampino è il non rampino. Bene. Dove trovo tanta derelizione oggi? Il pessimismo cosmico, il lacrimatoio universale in cui siamo immersi oggi, il fatto che siamo diventati un popolo di postulanti. Siamo tutti quanti a chiedere, come pulcini pigolanti, incentivi, incentivi, incentivi. A chi? Allo Stato. Adesso poi anticipo, scusatemi, ho questo brutto vizio. Lo Stato che non è più in grado, che non può più dare nulla a nessuno, che dobbiamo a un certo momento capire che se dà a uno non può dare all'altro, che quello che il consenso sociale che dagli anni Ottanta ci ha fatto il debito pubblico che abbiamo, va bene? E oggi è un lusso che non ci possiamo consentire. Che facciamo? E noi chiediamo. Per cui io a un certo momento mi sono chiesta, ma la libertà di impresa che fine ha fatto? La libera iniziativa? Dove sta? Dov'è? Boh, va bene, veniamo a noi. Allora, questo inno alla libertà è stato possibile a Rosmini perché Rosmini si è discostato dalla cultura della modernità, dal suo individualismo, dal suo riduzionismo, non per tornare al passato, attenzione, c'è quel bel saggio di Solari sul discorso degli anni giovanili, del rapporto tra Rosmini e gli esponenti del pensiero restauratore francese, ma per, a un certo momento, per, come posso dire, andare e creare il nuovo, che, attenzione, ha l'aspetto della filosofia perennis, ha il linguaggio rosminiano. Voi siete molto più esperti e conoscitori di me, va bene? È un linguaggio, potremmo dire, classico. Posso usare un termine un po' paludato? Va bene? Ecco. Però se uno entra dentro al suo pensiero, trova veramente una, come posso dire, una freschezza, una novità, una possibilità, va bene, di capire, di comprendere, di uscire fuori dalla gogna della coattività kantiana e dallo stato etico hegeliano. Su questo il professor Mercadante ha scritto pagine bellissime, va bene? Ecco, d'accordo? Egli è fuori da questo. Questo gli consente qualcosa che oggi come oggi è una novità. Cioè è qualcosa di antico, ma è nuovo perché ha uno spirito nuovo. Cioè oggi Rosmini è attuale perché mi consente di leggere e interpretare la mia situazione. A me che sono costantemente a rivendicare diritti, per poter confermare che esisto e soprattutto per colmare il vuoto, il baratro che è dentro di me, l'insignificanza. Si parla di post-umano, va bene? Sia la Arendt che Papa Ratzinger hanno individuato come realtà pericolosa, nuova di tutto il discorso dei diritti umani, questa volontà dell'uomo di rifiutare la sua stessa natura, di volersene creare una nuova. Sono due brani molto belli che io poi metterò nella relazione scritta, dove individuano, posso dire, la ragion d'essere di tanta realtà che noi viviamo. Oggi noi viviamo costantemente il discorso sui diritti, d'accordo? Bellissimo, stupendo, con cui però l'uomo vuole a un certo momento distruggere tutto ciò che è dato per dirsi: io sono assoluto creatore di me stesso, sia dal punto di vista interiore, sia dal punto di vista anche corporeo, perché oggi con tutte le possibilità delle operazioni, alcuni autori hanno preventivato che una delle forse il futuro, la futura grande disuguaglianza che ci aspetta è tra i aggiustati, perché hanno subito i trapianti e quindi si sono ringiovaniti, fatti, eccetera, eccetera, e coloro che non hanno le possibilità di aggiustarsi. Attenzione, con un pericolo ancora più terribile, cioè di essere il materiale per poter far sì che gli altri si aggiustino. Avete idea voi? Ecco, d'accordo? Questo, quando io ho letto questo, rimasi così. Scusate. Ecco, che allora, scusatemi perché io vengo sempre presa, non c'è niente da fare, devo tornare a Rosmini. Allora, Rosmini, in sostanza, uno, su questo discorso della libertà, il problema, la questione della virtù e poi del merito è essenziale. Perché? Perché in sostanza l'uomo virtuoso è l'uomo autore del proprio bene, della propria virtù e della propria felicità. Felicità che noi sappiamo poi porta quella definizione stupenda e meravigliosa dell'appagamento, che è diverso dalla felicità. L'uomo appagato è l'uomo che è in pace. L'uomo felice molte volte non è in pace. L'appagato sì, perché è colmo, è pieno, è in relazione con l'essere, in relazione con se stesso, in relazione con gli altri, mediante la società. Al punto tale che la civiltà scompaginata dalla virtù è un artificiale bagliore che trae e incanta, ma che nessun solido bene racchiude e mantiene. La virtù è l'interno, il solido della civiltà. Essa è la civiltà stessa. Per cui il vero bene umano non è altro se non la virtù morale e tutti quei beni che possono stare insieme con la virtù, la quale è la perfezione della persona umana. E ancora, il maggior bene che si può fare a una persona non è dargli il bene, ma renderlo da se stesso autore del proprio bene. Quindi è qui il discorso che si coniuga con la società. Perché la società, per Rosmini, è la realtà che consente, che dà a me la possibilità di realizzarmi. È ovvio che ci sono tutte le strutture, tutto quanto, le organizzazioni, gli apparati, eccetera. Però quello che Rosmini dice, che è tutta la realtà dell'istituzione, tutta l'organizzazione, è in funzione dell'uomo che è indipendente nella realizzazione di se stesso. Mentre, poi lo dico dopo, Ora, infatti, nessuna società è legittima se ella ha uno scopo contrario alla virtù, perché questo scopo pugna con l'essenza della società. Ognuna legge sociale ha valore di sorte se o in quanto ella impedisce ai sozi di pervenire all'acquisto della virtù, perché senza la virtù non si dà bene umano, per ottenere il quale è istituita la società. Questo è, come posso dire, a questo punto naturalmente Rosmini fa tutta l'analisi della virtù, eccetera, il discorso sulla libertà, il tipo di libertà, parlando del tipo di libertà che in sostanza mette in moto, diciamo, tutto il processo per la virtù. Rosmini parla della libertà bilaterale, lo conoscete meglio di me, va bene? Che è la libertà che nasce dalla scelta tra il bene e il male, quindi è una libertà che ha in sé la dimensione e della verità e della volontà, perché nella virtù, il discorso della virtù, Rosmini pone tutti i fondamenti del suo pensiero. Parlando della libertà bilaterale, parlando di questa scelta, ecco che Rosmini viene in maniera conseguenziale di parlare del merito. Ne parla nell'antropologia per le scienze sociali e nel compendio di etica, va bene? Il merito, in sostanza, perché? Perché ci sono le azioni meritevoli e le azioni non meritevoli. A seconda di come l'uomo decide, sceglie, va bene? È ovvio che poi noi abbiamo merito o demerito. Altro passaggio importante, perché Rosmini, come posso dire, io ho trovato, vi chiedo scusa, lo dovevo dire all'inizio, mi avete vista in questi giorni girare, quindi non è che io abbia molta capacità di autonomia, di deambulazione, e quindi non è che io mi possa recare nelle biblioteche qua e là, eccetera. Ho una gentile signorina, la dottoressa Alessandra Palma, che mi sembra giusto e doveroso ringraziare, che mi aiuta, vabbè, è bravissima, riesce a farmi pure le fotocopie alla nazionale di Roma, che è una cosa rarissima, e solo che le biblioteche poi hanno chiuso e lei è andata in vacanza. Quindi alcune cose io le debbo, lo riconosco perché è onesto che ve lo dica, che io le debba minimamente controllare e perfezionare. Sicuramente ho saccheggiato Google in tutti i modi possibili e inimmaginabili. E ho trovato due citazioni del famoso principio della virtù premia a se stessa. L'ho trovato nel Opuscoli filosofici e nella Teodicea, ma siccome il testo non era completo io non ho potuto verificare, quindi mi riprometto, ho trovato solo queste due citazioni, non so come e perché Rosmini le usi in quel contesto. Naturalmente tutto l'altro del discorso Rosmini non fa mai riferimento a questo principio, che risale allo stoicismo. Bene, gli stoici sono gli autori di questo principio della virtù premio a se stessa, che in sostanza molte volte si è poi tramutata in un doverismo con cui gli uomini venivano oppressi, e la virtù diventava esclusivamente un discorso di un dovere cogente e rientrava e quindi perdeva proprio quella che era la sua natura e che Rosmini ci ha ricordato essere nella dimensione della libertà. Quindi, va bene? Il merito porta alla pena e al premio. Rosmini, come posso dire, ne parla in maniera naturale, non fa un discorso, non si pone problemi, non si interroga. Nella storia della premialità Abbiamo esempi clamorosi, basta pensare a Kant, come Kant sia contrario al discorso delle ricompense nell'ambito della morale e tanto più del diritto, perché in sostanza è la violazione del foro interno, va bene? E se il premio viene usato invece dal potere, diventa un modo con cui il potere prevari, esce, insomma, vuole entrare nell'ambito del foro interno, cosa che l'eteronomia non consente nella maniera più assoluta. E sicuramente Rosmini queste pagine di Kant le ha conosciute, le ha frequentate, però lui è un discorso, posso dire, di sviluppo naturale, di sviluppo conseguenziale. In quanto io agisco, mi determino, desidero e opero moralmente e poi anche giuridicamente nell'ambito di arrivare sempre di più a crescere nella mia virtù, perché in questa maniera io realizzo me stesso e realizzo il mio sempre di più in maniera perfezionata, il mio incontro e la conoscenza con l'essere e nello stesso tempo divento cittadino che porta il bene anche agli altri, va bene? Pena e premio entrano in questo contesto. E io, oddio, ho già speso un sacco di tempo. Da questo punto di vista, Rosmini fa riferimento nel compendio di Etica a un certo momento al Dio che premia e punisce, e dice, in sostanza, come esiste Dio, esisteranno anche le autorità umane. Però oltre non va, perché a lui proprio non interessa. Va bene? Quindi noi abbiamo questo passaggio, questa importanza, potremmo dire, questo primato della virtù e del merito in questo, in sostanza, incarnarsi e viversi nella realtà dell'esistenza, della vita vissuta di ciascuno. È un discorso di carattere teoretico, ma è un discorso che sa cogliere l'esistere dell'uomo, lo sa sostenere, lo sa sopportare, lo invita ad andare oltre, dicendo è possibile questo. È la via del bene, è possibile da percorrere, è possibile da realizzare, prima di tutto perché imboccandola realizzi te stesso, ma poi perché tutto questo si comunica e si propaga agli altri. Bene? Il bene è contagioso. È contagioso. Allora, in Osmini esiste soltanto questo approccio positivo al discorso delle pene e dei premi? No. Perché in un saggio precedente, nel saggio dedicato a Melchiorre Gioia, che è del 28, va bene? Rosmini affronta l'analisi dell'opera di Gioia del merito e delle ricompense. Gioia aveva scritto questa opera sulla scia di Bentham ed è una teoria per cui le pene vengono abolite, nella società bisogna solo dare spazio alle ricompense. Siamo nella filosofia materialista, sensista. Helvetius e gli altri, da questo punto di vista, erano stati sostenitori. Rosmini demolisce in una maniera originalissima la tesi di Gioia, non andando a dire no, le pene e i premi non si devono dare, no, perché questo tantissimi autori hanno fatto questo tipo di argomentazione, ma accogliendo quello che è in sostanza il punto cruciale della realtà giuridico-politica della modernità che in sostanza noi oggi viviamo nella vita dei nostri, tutti i nostri giorni. Perché Perché io qui mi rifaccio alla sintesi bellissima che Gioele Solari ha fatto nel suo commento, poi nel testo scritto riporterò tutte organizzate le citazioni di Bobbio, lapsus freudiano di Rosmini. Allora, che cosa critica Rosmini di Gioia? Rosmini critica di Gioia la concezione che mediante la legislazione un sistema di pene e di premi senza colpa e senza merito, al solo fine di far sentire artificialmente desiderabile e utile il bene pubblico, va bene, fa sì che il diritto in questa maniera abbia e possa avere valore solo per la forza legale che lo garantisce, venendo così a creare una società immaginaria, un uomo artificiale cui sacrificare le esigenze dell'uomo privato reale. Guardate, questa analisi di Rosmini è splendida, va bene? Perché colpisce il punto dolens. Senza colpa e senza merito. Il discorso del diritto ridotto esclusivamente alla dimensione legale, per cui il giuridico scompare. Bene? O la creazione di una società immaginaria, perché è stato costruito mediante questa azione legale di opera legislativa un uomo artificiale. E non è l'uomo reale. È quello che stiamo cercando di fare oggi. Né più e né meno, signori miei. È quello che stiamo cercando di fare oggi. Sì, perdonatemi, scusatemi. Avrei tanti... Ecco, va bene? Però diciamo che la cosa essenziale ve l'ho detta. Poi eventualmente se mi farete delle domande vi cercherò ancora di... Ora, questo discorso, quindi, discorso della virtù e del merito, nella nostra epoca è completamente scomparso, non per nulla. Ha uno scritto di Giacomo Gavazzi che poneva in luce la differenza tra la premialità antica e la premialità moderna, che la premialità antica è basata alla finalità di far sì che sia l'uomo buono, va bene? È la technique basilique, l'uomo virtuoso, non nel senso di Rosmini, ma nel senso della tradizione filosofica precedente, va bene? Mentre con la modernità non c'è più il fine di fare l'uomo virtuoso, va bene? Di creare l'uomo migliore, c'è il fine di creare l'uomo nuovo, l'uomo artificiale, va bene? Che Rosmini individua benissimo. Da cui tutte le nazismo, i grandi totalitarismi, che cosa hanno come fine? L'uomo nuovo. E mi è perso il filo. L'uomo di basarsi sull'azione. Sic et simpliciter, va bene? D'accordo? Solo l'azione. E corrisponde o non corrisponde a un criterio che non è dell'interiore all'azione stessa, ma che viene dall'esterno, perché il discorso della premialità diventa un discorso di normativizzazione. Soltanto in quanto esistono delle norme positive che prevedono questo, abbiamo l'erogazione di pene e premi, che vanno o dalla medaglia del grande ufficiale della Repubblica, che quello è una forma di premialità, va bene? Ha un discorso di premi come di oggi nell'ambito dell'alta finanza, l'erogazione di finanziamenti, quello che volete, eccetera, eccetera. E questo in sostanza, scusatemi, perdonatemi. Bobbio a questo articolo di Gavazzi rispose in maniera tranchant. Nel suo articolo La funzione promozionale rivisitata scrisse qualche cosa che mi ha veramente lasciato sempre per presto. E a chi interessa più l'uomo virtuoso? Chi se ne occupa più? Gente mia, problemucci ne abbiamo perché non abbiamo più preoccupazioni per l'uomo virtuoso. Allora, a questo punto, va bene, il discorso io dovrei, tutto questo che vi ho detto, se noi lo portiamo e lo colleghiamo alla concezione dei diritti che è nel Concilio e tutto ciò che è nell'ambito del Magistero della Chiesa, voi vedete che abbiamo delle possibilità immense per poter veramente riprendere in mano alcuni temi e alcuni fondamenti che nella realtà contemporanea si stanno svaporando e stanno svanendo, e con essi l'uomo stesso. Mi sono dimenticata, nella filosofia politica a un certo momento Rosmini definisce la virtù la colla della società. Mi è piaciuta molto questa definizione. La morale è l'olio, ma la virtù è la colla della società. Allora, detto questo discorso qui, mi concedete 2 minuti ancora proprio in deroga? Questo discorso qui, va bene, è importante perché a un certo momento, scusatemi, sono cominciata, perdonate. Vi voglio citare questo perché è un piccolo fatto che ho scoperto attraverso Google. Il discorso che vi ho fatto oggi sulla premialità non è esente dal Magistero della Chiesa, perché io ho trovato che nell'enciclica Libertas di Papa Leone XIII c'è un brano in cui nell'enciclica si approva l'uso delle e si auspica l'uso, il ricorso alle premi e alle pene. Mentre nella Pacem in Terris c'è un brano che rifiuta e nega il ricorso alle pene e ai premi. Io non sono potuta andare oltre perché non avevo tempo, ma mi sono ripromessa di andare a curiosare nelle diverse encicliche facendo un lavoro paziente, perché quando l'ho scoperto sono rimasta piacevolmente sorpresa. Mi sono detta: la Santa Madre Chiesa non mi ha abbandonato neanche nel mio studio, va bene? È vero che ci sono i grandi filosofi, in primis San Tommaso e tutta Sant'Agostino, eccetera, che affrontano queste tematiche in maniera amplissima. Però mi sono detta: anche il Magistero della Chiesa mi sostiene nel mio studio, e questo mi ha incoraggiato, va bene?